Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere.
Guarda che se anche sono lontana ti vedo dallo schermo. Tu ti ostini a non alzare lo sguardo e a salutarmi e non mi vuoi salutare stamattina, ma ecco, finalmente, perché da un po' che provo ad attirare la tua attenzione, ma inutilmente. Mi stavo anche lamentando con la regia, dico, ma come, non mi vede?
No, io
sei
veramente, veramente Debora, non ti vedo. E poi, sai, qui
come
è tutto
non mi
un...
vedi? Guarda, ecco, salutiamoci.
Io sono anche preoccupato.
Sì?
Io sono anche preoccupato perché,
perché?
Perché qui è un attimo che arriva un traslocatore, ti mette in uno scatolone, ti porta via, poi non si sa bene.
Guarda,
ti recuperano chissà dove.
Intanto io ti dico che la... che si sta preparando la squadra di Uno Nessuno 100 Milan, perché già stamattina ci ha raggiunto anche Lorenzo Nespoli, che sta osservando l'esecuzione della puntata per trovarsi pronto naturalmente domani mattina ad accogliere Alessandro Milan, che ci raggiungerà qua nei nuovi studi di Viale Sarca. Buongiorno caro Mauro.
Buongiorno cara Debora, perché abbiamo messo Lucio Battisti e il tuo prendermi così d'infilata non mi ha fatto neanche alzare? Lo faccio ora, chiedo scusa.
Allora, sì, allora pronuncerò una parola che ti piace tantissimo.
Sentiamo.
La vuoi ascoltare? Interpello.
Oh, che gioia.
Sì, per Lucio Battisti o per l'interpello, che
beh,
però questa
per
volta
entrambi
non è stato rivolto all'Agenzia delle Entrate, ma al Ministero dell'Interno. E questo interpello lo ha rivolto a Stoi Confindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% in Italia del mercato del tour operating. E allora, nella sostanza, che cosa ha chiesto a Stoi? Signor Ministero dell'Interno, cortesemente ci potrebbe chiarire una cosa, ma se in Italia i cittadini fanno un po' fatica a raggiungere le seconde case perché la disciplina degli spostamenti è un po' confusa, c'è un nì, non si sa bene in quale colore di zona ci si può spostare per raggiungere appunto la seconda casa, è molto confusa e nebulosa la materia, le circostanze, in realtà sembrerebbe più facile raggiungere una capitale straniera per le prossime vacanze di Pasqua.
Oh bella!
E quindi andare in aeroporto. Sì, e guarda, il Ministero dell'Interno ha infatti confermato che gli spostamenti per raggiungere l'aeroporto sono possibili anche nelle zone soggette a limitazioni strette, e quindi anche per chi sta in zona rossa ma vuole viaggiare, vuole spostarsi, andare in aeroporto praticamente è consentito, e quindi le vacanze di Pasqua si passeranno all'estero ma non nella seconda casa di legittima proprietà.
E così almeno stando
hai
alle
capito?
Frequently Asked Questions del, se capisco
sì?
bene, del ministero. Ma se tu hai detto interpello, io allora rilancio, un po' come quando si gioca
con
a carte.
Con che cosa?
Sentenza.
Così, proprio un colpo basso.
Sì, ma una sentenza, cara mia, mi sto giocando una di quelle carte pesanti. Sentenza della Corte di Giustizia UE, che ha stabilito, l'abbiamo preso stamattina, che nel caso di uno sciopero organizzato da un sindacato del personale di una compagnia aerea, sciopero che è destinato a ottenere aumenti di stipendio in particolare, non si può parlare di circostanza straordinaria. Tu dirai, e vabbè, allora, se non è una circostanza straordinaria, la compagnia non è esonerata dall'obbligo di pagare delle indennità in caso di annullamento
certo.
o di ritardo importante dei voli interessati. Questo ha stabilito
ma
la Corte di Giustizia.
Ma doveva arrivarci alla Corte di Giustizia.
Ma sai che la Corte di Giustizia vuole sempre verificare se siamo corretti con i voli. Era un caso della Scandinavian Airlines, ha deciso, l'abbiamo
molto
appreso
bene
oggi, sentenza C28/20, se interessa per i cultori della materia. Di che parliamo oggi?
Ma per quello che è, guarda, due temi, due, naturalmente ieri abbiamo anticipato che è iniziata la settimana dedicata all'educazione finanziaria e oggi vi parleremo delle iniziative del Museo del Risparmio in questa Global Money Week, l'iniziativa appunto di questa istituzione di Torino, di Banca Intesa San Paolo, che fa sempre delle cose molto interessanti, soprattutto per aumentare la consapevolezza finanziaria delle giovani generazioni. E questo è un tema, ma naturalmente bisogna accrescere anche le competenze fiscali, perché in periodi difficili bisogna capire come dialogare con la pubblica amministrazione, con la fiscalità generale, per sospendere i pagamenti se abbiamo bisogno. Pensa come l'ho presa alla larga, Mauro, per introdurre poi il tema di approfondimento di stamattina.
Tema di approfondimento.
Cosa
che
stai a...
ma cara,
cosa
questo
stai
è...
agevolando?
Questo è un cimelio.
Cosa sono
allora,
tutti quei documenti?
È la Gazzetta Ufficiale. È la Gazzetta Ufficiale con il primo decreto legge firmato da Draghi. Eccolo qua, quello dei sostegni.
Ma quello è veramente...
Hai ragione, non è proprio il
da
primo.
Da collezionismo.
Il 41, ah, ecco. Quello dei ristori, misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza da Covid-19. Eccolo qui, bello come il
tante,
sole, come il sole 24 ore, mi verrebbe da dire. Sì, ci
di
sarebbe
cartelle da rottamare.
Esatto, oggi ci concentriamo su queste, poi ci sono tante altre disposizioni, come sappiamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo letto sui giornali. Insomma, oggi parliamo di rottamazione delle cartelle, di cartelle che sono sospese e che poi però ripartiranno, quindi tra coloro che sono sospesi, anche perché questa settimana si celebrerà il Dante D, quindi mi viene un po' anche di parlare così. Ho fatto pure una rima, ricordo il numero verde a beneficio di tutti gli ascoltatori che volessero intervenire a proposito di scadenze fiscali che vengono modificate da questo decreto legge di
Mario
Draghi. Farsi
venire la poesia su questo argomento è eroico, e quindi complimenti. Vai con il numero
Figurati.
Verde
800 24 00 24 per intervenire in diretta. Però se volete invece mandarci un messaggio SMS oppure un messaggio via WhatsApp 349 238 6666. Qui da me Gianmarco Ferronato e Danilo Di Trani sono pronti, vigili e allerta per partire. Tu Deborah come sei messa lì?
Io invece schiero Carmelo Lauricella e Peter Bescapè, naturalmente Marco Lombardo.
Allora siamo pronti per
la
partire.
La squadra è al completo? Esatto.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Oh, allora questa la dico io, perché per Amazon facciamo un giorno per uno, cara Deborah, se no ci dicono, così ci dicono alternativamente che siamo prezzolati l'uno o l'altra secondo la giornata.
Bene.
In realtà
prenditi,
io devo parlarvi
di responsabilità.
Sì, io devo parlarvi dello sciopero Amazon. Oh, ovviamente sto scherzando, non siamo prezzolati da Amazon e da nessun altro, ci mancherebbe. Ieri, come sappiamo, si è consumato il primo sciopero nazionale di 24 ore della piattaforma. Per la filiera di Amazon, appunto. Secondo i sindacati ha aderito il 75% dei lavoratori della filiera, in tutto questi lavoratori sono 40.000, mentre secondo la società l'adesione è stata bassissima, addirittura inferiore al 10% e tra i fornitori del 20%. In ogni caso, da Colleferro a Brandizzo, ieri le consegne delle 40 sedi sono state aggiornate. La protesta, come sappiamo, ha incassato anche solidarietà da parte di molti esponenti politici dei vari schieramenti, dai 5 Stelle, Forza Italia, il PD, Fratelli d'Italia, e con un eco anche internazionale, perché l'Italia è un po' il primo paese dove avviene questo tipo di protesta. La protesta riguarda, lo abbiamo detto, ma lo ripetiamo, tempi e ritmi di lavoro. I sindacati vogliono parlarne a un tavolo con Assoespressi, chiedono che a questo tavolo si sieda anche Amazon. Come sapete è stata anche chiesta la solidarietà dei consumatori e la piattaforma ieri mattina si è subito preoccupata di informare i clienti di quanto stava accadendo, proprio con una lettera che è stata scritta dalla country manager Mariangela Marseglia. Mariangela Marseglia ha ricordato: in Amazon rispettiamo il diritto di ogni individuo a esprimere la propria posizione. Voglio ringraziare personalmente colleghi e dipendenti dei fornitori dei servizi di consegna che ogni giorno lavorano per assicurare che possiate ricevere i vostri ordini. Quindi la manager è subito intervenuta, vedremo come questo confronto che si annuncia aspro potrà comporsi appunto tra Amazon e i suoi dipendenti. Deborah.
Allora, volevo segnalare invece un appello che ha fatto una grande organizzazione dei consumatori, il Movimento Difesa del Cittadino. L'appello lo ha fatto, per la precisione, il presidente Francesco Luongo, nei confronti appunto un po' di tutta la comunità, naturalmente, degli associati, un po' dell'industria bancaria, perché questa associazione dei consumatori continua a riscontrare un numero crescente di denunce di phishing via mail o smishing sui cellulari, che appunto sono denunce che stanno pervenendo massicciamente agli sportelli dell'associazione. Che cosa sta succedendo? Che cosa denuncia il Movimento Difesa del Cittadino? Filiali bancarie chiuse causa Covid e troppi anziani vittime di SMS truffa su conti online e bancomat. E quindi l'Associazione dei Consumatori ha ritenuto di dover tornare sull'argomento, lanciando un vero e proprio allarme, chiedendo maggiore vigilanza da parte delle banche. Che cosa dice il Movimento Difesa del Cittadino? C'è una distanza informativa degli anziani sulle funzionalità dei sistemi di home banking, quindi questo gap informativo è ancora troppo alto, con truffe e raggiri in aumento vertiginoso anche a causa delle restrizioni nell'accesso alle filiali causate dal Covid. Quindi si ritiene necessaria una maggiore vigilanza da parte degli istituti di credito e possibilmente corsie preferenziali per gli appuntamenti presso gli sportelli. Come sapete, noi anche abbiamo dato molto spazio nelle settimane passate a questa grande truffa che si sta consumando appunto tra un'ampia platea di popolazione di correntisti di una grande banca italiana, e soprattutto la truffa in atto è quella dello smishing. Nella sostanza le persone ricevono un SMS che avvisa di un tentativo di truffa sul conto corrente, e nella sostanza appunto al malcapitato viene chiesto di rimandare questo messaggio con tutte le credenziali del conto corrente. Questo naturalmente rende facile agli truffatori appunto poi entrare nel conto corrente del diretto interessato e trafugare direttamente le somme. L'ho molto semplificata, ma nella sostanza la truffa è questa. Movimento Difesa del Cittadino ricorda che nessun istituto bancario invia mai un SMS per aggiornare le informazioni del conto corrente o confermare il PIN della propria carta di credito, per cui se vi arriva un SMS di questo tipo non rispondete, perché è certamente un tentativo di truffa. L'Associazione dei Consumatori ricorda che i clienti sono tutelati da specifiche previsioni di legge che riconoscono il diritto al rimborso degli importi indebitamente addebitati. Il cliente in genere ha circa un anno di tempo dall'addebito per chiedere il rimborso di un'operazione che non ritiene sia stata da lui autorizzata o correttamente eseguita dall'intermediario. In caso di rifiuto al rimborso si può sempre ricorrere all'arbitro bancario e finanziario.
Cara Deborah, chiudiamo con un'altra truffa. Una truffa, devo dire, che ha avuto grande popolarità proprio in questo fine settimana. Vorrei dire la truffa legata...
Il Serpente Corallo ci insegue anche in Viale Sarca.
Non dorme mai, guarda. Allora, si tratta della truffa collegata a Esselunga, in questo caso, anche se in realtà qualcuno ha ricevuto questo tipo di esca anche con il nome di Amazon, di nuovo. Come funzionava? Sostanzialmente arrivava questo messaggio che diceva che in occasione di un anniversario legato appunto a questa importante catena di grande distribuzione c'era la possibilità di vincere un buono per fare la spesa, e naturalmente cliccando sul link che veniva inviato via WhatsApp, guarda un po', a quel punto lì si innestava invece un malware, cioè insomma un software anomalo, e in quel modo lì insomma davamo già accesso ai malviventi ai nostri dati personali. Tutti quelli credevano di partecipare a questo gioco miracolosamente vincevano, e però venivano richiesti i dati personali per riscuotere il premio, e così scattava la truffa. Quindi attenzione anche a questi premi. Appunto, una volta era più popolare ricevere email da finte, naturalmente, come se fossero dell'Agenzia delle Entrate che diceva che c'era un rimborso. Adesso il buono premio per fare la spesa. Vedi che i tempi cambiano, cara Deborah.
Esatto, però dillo, due di denari è uno sportello sempre aperto.
Dillo a due di denari.
Sono Riccardo da Livorno, volevo sapere come si interpreta il leggero aumento dei prezzi degli immobili, visto che per tanto tempo i prezzi degli immobili sono diminuiti. Grazie.
Il patronato mi ha sconsigliato di fare l'ISE perché ho la somma delle rimanenze finali di 36.000 euro. È vero?
Allora, ne rispondiamo una testa. Sai che a me piace il mattone, io vado con la prima e volevo così un po' commentare l'osservazione dell'ascoltatore di Livorno, di Riccardo, ma per la verità noi abbiamo fatto una puntata sull'andamento del mercato immobiliare proprio qualche giorno fa ed è un mercato che manifesta una vivacità in qualche città italiana, quindi un ritorno della risalita delle quotazioni, ma non in tutto il paese, perché chiaramente ci sono molte difficoltà legate alla crisi, ci sono diverse aree dove per la verità le compravendite sono assolutamente ferme, però i temi sono due: i mutui sono ancora molto convenienti e quindi questo chiaramente porta molte famiglie a considerare di acquistare una casa. Il punto è che le famiglie stanno cercando case diverse rispetto al passato, case in periferia, fuori della città, case più grandi, perché se ci dovremo trasferire tutti a casa a lavorare, chiaramente ci sarà un certo tipo di mercato che sarà particolarmente vivace e quindi il settore immobiliare, gli operatori del settore hanno intercettato questa nuova tendenza e di conseguenza in quell'ambito i prezzi presumibilmente riprenderanno a crescere. Paola Dezza ci aveva raccontato di città molto belle dove le quotazioni sono alte e continuano ad essere alte, tipo Como, e città appunto particolarmente felici dal punto di vista della qualità della vita. Quindi è per questo, credo, dal mio personalissimo punto di vista, che qualche area in realtà sta manifestando una tendenza al rialzo delle quotazioni. Tu invece vuoi aggiungere qualcosa su Diesel, giacente del nostro ascoltatore?
Molto modestamente, perché rimanenze finali, cioè vuol dire ad esempio la merce che non è stata venduta, la materia prima che non è stata utilizzata, per 36.000 euro è un valore importante per alcune attività, quindi può darsi che questo sia legittimo. Io inviterei questo ascoltatore a scrivere a duedidenari@radio24.it. Noi stiamo trasferendo le persone che ci hanno scritto chiedendo lumi sull'ISE proprio ai CAF. Ieri abbiamo avuto ospite il presidente della consulta dei CAF, quindi contiamo sul loro aiuto per darvi delle indicazioni. Effettivamente 36.000 euro per certe attività può essere un magazzino molto molto consistente e quindi giustificare il fatto che il CAF abbia sconsigliato, il patronato abbia sconsigliato di chiedere l'ISEE. Andiamo con il primo tema, ti va?
Molto volentieri. Che ieri il presidente della Banca Centrale Americana Jerome Powell ha detto le criptovalute, anzi più che l'ha detto lo ha ribadito, perché non era la prima volta che esprimeva un pensiero del genere, e devo dire che i numeri uno delle banche centrali stanno sottolineando questo aspetto ripetutamente. Le criptovalute sono più uno strumento speculativo che un mezzo di pagamento. Chissà, Mauro, il Bitcoin forse lo diventerà, ma al momento le grandi istituzioni hanno un pensiero molto chiaro sulle criptovalute e quindi è un tema su cui fare molte educazione finanziaria. Questa è la settimana giusta.
Esattamente, e noi per questo motivo abbiamo invitato a parlarcene Giovanna Paladino, che graditamente per noi ritorna e speriamo graditamente anche per lei a Due di Denari. È la direttrice del Museo del Risparmio di Torino. Buongiorno, bentornata a Due di Denari.
Se abbiamo... Buongiorno, anche per me è un ritorno gradito e saluto i vostri ascoltatori.
Siamo i suoi preferiti, Mauro, non c'è niente da fare.
Molto bene. Deborah, prego.
Allora, abbiamo dato notizia ieri del fatto che questa è la settimana Global Money. La Global Money Week è una iniziativa di carattere internazionale che prevede un coinvolgimento in oltre 100 paesi del mondo e 80 eventi organizzati in Italia, coordinati dal comitato Edufin. Questa settimana appunto è partita ieri e ci sono diverse iniziative in programma fino alla fine della settimana, una settimana interamente dedicata all'educazione finanziaria dei giovani, dottoressa Paladino. Il patrocinio è dell'OCSE, di questa organizzazione di Parigi, che vi vede in prima linea con delle iniziative specifiche. Noi poi anticipo già che venerdì faremo una puntata conclusiva su questa settimana con Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la programmazione, il coordinamento delle attività di educazione finanziaria nel nostro paese. Ma nello specifico il Museo del Risparmio che cosa fa? Una cosa già la so, perché l'abbiamo sottratta ad un webinar che era proprio in corso in queste ore. Dottoressa Paladino.
In realtà
abbiamo offerto e stiamo offrendo alle scuole elementari, medie e superiori degli approfondimenti sulla cyber security, che in qualche maniera rientra nella capacità di gestire il denaro attraverso quelli che sono gli strumenti digitali. Ripartiamo dalle elementari con dei laboratori molto divertenti che abbiamo denominato Io No Che Non Ci Casco, in cui insegniamo ai bambini degli elementari proprio l'ABC, perché sono degli ambasciatori perfetti per arrivare a casa e parlare ai loro genitori. Arriviamo a dei quiz per le scuole medie con Fatti Furbo o Fatti Furba, secondo me l'abbiamo declinato maschile e femminile, e poi alle scuole di secondaria e di secondo grado invece ne proponiamo, l'abbiamo fatto oggi lanciandolo oggi, un corso che è un pochino più strutturato, dove c'è una lezione sui pagamenti digitali e poi una flipped classroom, cioè una classe rivoltata in cui gli insegnanti saranno i ragazzi che faranno delle ricerche, saranno seguiti da un nostro tutor. E last but not least abbiamo anche una presentazione di un bellissimo libro di Paolo Legrenzi, questo l'abbiamo invece il 24 alle ore 18, perché è aperto evidentemente a insegnanti e studenti delle scuole superiori. Sappiamo che Paolo Legrenzi insomma ha molto da dire, perché si occupa di economia comportamentale da tantissimo tempo.
Esatto, uno dei massimi esperti, è uno psicologo di fama internazionale, il massimo esperto italiano di queste tematiche. Ricordiamo, il suo libro è l'ultimo libro, perché ne ha scritti tanti, L'alfabeto dei soldi, mente, tempo, emozioni al servizio dei nostri risparmi. Mauro.
Sì, ho diverse curiosità. Allora, questa manifestazione si tiene già, questo credo che sia il nono o il decimo anno, giusto dottoressa?
Sì, si tiene da molto tempo. È stata gestita prima da un altro, organizzatore, e da quest'anno è gestita dall'OCSE.
E questo tipo di organizzazione, secondo lei, ha dato già dei risultati? Cioè i ragazzi che hanno partecipato alle edizioni precedenti hanno poi sviluppato, mostrano di aver sviluppato una qualche maggiore capacità di gestire il denaro, di gestire i propri risparmi?
Bisogna avere pazienza in questo. Noi cerchiamo di sensibilizzare e di far entrare nella testa delle persone che parlare di soldi si può, fa bene, aumenta il nostro benessere psicofisico, ci toglie dall'ansia, e sicuramente i ragazzi hanno le orecchie attente, perché noi abbiamo chiamato infatti questo percorso che facciamo quest'anno drizza le antenne, come le nostre formiche, perché bisogna essere sempre molto aperti a capire cosa ci può essere utile e cosa può essere utile nell'attività di formazione. I ragazzi sono attenti, ci vuole tempo, non si cambiano le cose in poche ore, in pochi percorsi, quindi pian piano stiamo scavando la roccia, una gocciolina alla volta.
Certo, dottoressa Paladino, naturalmente anche i vostri eventi sono presentati e proposti in formato digitale, perché non abbiamo alternative, ma con i ragazzi che sono chiusi dalla mattina alla sera davanti ad un PC per la didattica a distanza, riuscite a riscontrare lo stesso livello di attenzione che meritano queste iniziative? Perché è molto importante formarsi da quando i ragazzi sono molto giovani su queste tematiche.
Io devo rispondere che per noi la pandemia e l'online sono stata una scoperta. Riusciamo, oggi eravamo in 1000 in condivisione, e noi certo dipende da come si riesce a organizzare la sessione in qualche maniera, quindi va pensata, la didattica online ha la difficoltà di dover essere pensata prima e molto anche strutturata, non può essere una lettura di un libro, no? Voglio dire, come si fa tre volte in classe, quindi ha questa difficoltà, ma i ragazzi sono molto molto interessati.
Allora,
purtroppo la sessione di stamattina
per colpa nostra, la rimandiamo subito indietro, allora, perché così i ragazzi non perderanno l'importante contributo che arriva dalla sua voce. L'ultima cosa, dottoressa Paladino, per seguire le iniziative del Museo del Risparmio ed eventualmente prenotarsi alle prossime iniziative digitali che farete, perché so che in calendario ne avete moltissime, dove possiamo andare a vedere, a controllare?
Allora, c'è il sito del Museo del Risparmio, www.museodelrisparmio.it, e poi basta scrivere una mail alla casella info@museorisparmio.it e si avranno tutte le informazioni sui nostri eventi.
Vai ad iscriverti, Mauro, forza.
Lo sto già facendo. grazie Giovanna Paladino.
Grazie a voi.
Direttrice del Museo del Risparmio di Torino, la lasciamo tornare alle iniziative della Global Money Week. E invece, Deborah, a te ora toccano le borse.
There is no
sera pura. Due di denari. Yeah.
Sì, va in vacanza all'estero, però a fare la quarantena, eh.
Ma se per le vacanze di Pasqua non si può andare nelle seconde case, posso chiedere di non pagare l'IMU? Perché io pago l'IMU solo per le vacanze di Pasqua e di Natale.
Buongiorno Rosciani, a proposito di scadenze fiscali che abbiamo solo noi contribuenti, lo Stato non ha scadenze, nel senso, io è più di un anno che ho chiesto un rimborso IRPEF e ancora non mi è arrivato, quindi la scadenza c'è solo da parte nostra, purtroppo. Ciao!
Non capisco perché abbia chiesto proprio a me, quando lo sanno tutti che il vero
cultore,
dominatore della materia, no, Mauro, sei tu, assolutamente.
No, sono
allora,
solo un appassionato. Sono un appassionato.
È vero che quando devono rimborsarci non ci trovano mai, sbagliano l'indirizzo, è tutto un po' più difficoltoso.
Allora, come diciamo spesso, si chiamano uffici delle entrate e non delle uscite, l'agenzia stessa è delle entrate e non delle uscite, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Peraltro non vorrei così deprimere l'ascoltatrice ulteriormente, ma se il rimborso deriva da un modello redditi, che so, presentato nel 2020, ma insomma io mi armerei di pazienza ancora per un bel po' di mesi, diciamo un paio d'anni almeno. Ma guarda, c'è chi veramente ne sa, non come me che sono un cialtrone assoluto della materia, ed è in collegamento con noi, e si tratta di Rosanna Acierno, commercialista, esperta in tematica tributaria e fiscali per il Sole 24 Ore, un gradito ritorno per parlare di quello che è cambiato nelle scadenze fiscali con il decreto Draghi, io oramai lo chiamo così. Buongiorno, bentornata dottoressa Acierno.
Grazie, buongiorno a voi.
Deborah, cosa vuoi sapere dalla dottoressa Acierno?
Ah, cioè assegni a me subito la responsabilità della prima domanda. No, ti ringrazio, perché la prima è generalmente quella più ampia, più semplice, più generale, dopodiché nello specifico ci andate voi due e io mi eclisserò fino alle 12. No, volevo sapere, volevo partire dal tema delle notifiche, delle cartelle, perché mi pare una delle novità più importanti. Abbiamo qualche settimana di tregua in più, dottoressa Acierno. Partiamo proprio da questo, perché le attività di notifica mi risulta che siano sospese fino al 30 aprile e si riparte il 2 maggio, quindi la Pasqua la facciamo senza il timore che arrivi qualche raccomandata sgradita insieme all'uovo di Pasqua, per l'appunto.
Allora, cara Deborah, non so se posso confermare quanto da te appena detto, nel senso che dal decreto che giustamente diceva Mauro oggi entra in vigore, il nuovo decreto sostegni o decreto Draghi, come lo vuole chiamare Mauro, in verità quello che sposta sono solo le date di versamento previste per le cartelle di pagamento, accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate o anche dai comuni o ancora avvisi di addebito INPS. In pratica, chi avesse ricevuto in passato questi avvisi, in passato intendo prima dell'8 marzo o subito dopo l'8 marzo 2020, e dovrà pagare le somme che si chiedono con questi atti entro il 31 maggio 2021. Prima di questo decreto la scadenza era il 31 marzo 2021, quindi in sostanza si hanno 2 mesi in più per pagare dei debiti che già sono stati oggetto di notifica da parte di Agenzia Entrate oppure da parte di Agenzia Entrate Riscossione, l'ex Equitalia. Anche chi aveva delle rateazioni in corso con riscossione soltanto, però, tutte le rate in scadenza che avrebbero dovuto essere versate da marzo 2020 ad aprile 2021 potranno essere pagate, ahimè, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021. Ecco, questo è quello che prevede il decreto in termini di nuove date di versamento. Infine, anche chi ha delle rottamazioni in corso, e visto che ad oggi non ci sono nuove rottamazioni in vista, forse è bene non perdere i benefici. Per chi ha beneficiato di vecchie rottamazioni e avrebbe dovuto pagare le rate nel 2020, tutte le rate dovute nel 2020 a titolo di rottamazione o anche saldo e stralcio potranno essere pagate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o ancora nei 5 giorni successivi. Questa è una novità, è prevista la tolleranza dei 5 giorni. Le rate che invece avrebbero dovuto essere versate nel 2021, sempre a titolo di rottamazioni o saldi e stralci, andranno pagate entro il 30 novembre 2021 con tolleranza anche qui di 5 giorni.
Quindi Mauro, scusa, mi posso chiedere in che cosa esattamente il provvedimento ha alleggerito il peso dei versamenti per i contribuenti, se dovessimo fare una sintesi estrema, dottoressa Cerno?
Ha prolungato di 2 mesi in sostanza il termine di versamento, quindi lo ha spostato semplicemente di 2 mesi e in più ha suddiviso in 2 tranche i pagamenti dovuti a titolo di rottamazione ter e saldo e stralcio, considerato che, deludendo le aspettative di molti, non sono state introdotte nuove rottamazioni. Quindi per chi ha aderito a queste vecchie definizioni, forse è il caso di non decadere dal beneficio, perché ricordiamolo, la rottamazione ha consentito a coloro che hanno aderito ad avere lo stralcio totale delle sanzioni e degli interessi applicati da riscossione. Quindi mi si dà più tempo per pagare. Tutto qui, 2 mesi in più.
Allora, dunque Deborah, qui le domande si stanno affollando, come starai vedendo anche dalla sede di Viale Sarca. Già sulla rottamazione in corso, secondo me la dottoressa Cerno è stata molto chiara. Però più di uno chiedeva delle rateazioni. Allora, se è vero che io ho tempo fino al 31 maggio adesso per pagare una cartella, però posso ugualmente chiedere la rateazione in 10 rate, posso ancora chiederla?
Certamente, se non l'ho chiesto prima, entro il 31 maggio 2021, forse è opportuno proprio presentare in questo momento anche un'istanza di dilazione ad Agenzia Entrate Riscossione. Il beneficio che è stato previsto in verità da precedenti decreti è questo, che fino a 100.000 euro di debito complessivo inteso come imposte, sanzioni ed interessi, io contribuente che chiedo una dilazione non devo dimostrare il mio stato di difficoltà, quindi Riscossione automaticamente mi concede la rateazione, che prevede un pagamento mensile di rate secondo un piano di ammortamento che mi fa Riscossione. E l'ulteriore beneficio è che non si decade dalla dilazione per il mancato pagamento di 10 rate. Prima era 5, cioè in sistema ordinario fino a 60.000 euro la rateazione automatica e si decade per il mancato pagamento di 5 rate. Adesso, proprio vista l'emergenza, è stato stabilito che per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 fino a 100.000 euro Riscossione non fa nessuna verifica, concede automaticamente la dilazione e posso ritardare o saltare il pagamento di alcune rate, ma non di 11, fino a 10 posso saltarle, per non decadere da questo beneficio.
Ricorderei i numeri di telefono per intervenire, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. In alternativa potete utilizzare il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, ma anche per i vostri messaggi su WhatsApp, che possono essere anche vocali. Allora Mauro, tra un po' dobbiamo andare al traffico, ma introdurrei magari con molta prudenza il tema del saldo e stralcio per le cartelle di piccolo importo, le famose cartelle che viaggiano intorno ai 5.000 euro, perché qua mi pare che ci sia una grande aspettativa di pulizia generale di questi residui attorno a noi, mi sbaglio?
Ma certamente, ma guarda, si può anche dire la parolaccia, perché la sdoganata, sì, per così dire, il Presidente del Consiglio in persona ha detto c'è un condono. C'è un condono per le vecchie cartelle dal 2000 al 2010 e quindi a questo punto
vedo
noi...
che non ti sono venute le bolle, no, quindi beh, ma si
se
può
lo...
dire.
No, beh, se lo dice il Presidente del Consiglio, io non faccio che... chi sono io per non dar retta al Presidente del Consiglio. Quindi facciamo così, mettiamo lì il tema, naturalmente molte richieste che arrivano, lo dico per gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, sono casi anche molto puntuali, cerchiamo in questa fase di darvi delle regole generali, poi via via naturalmente andremo a dettagliare. Un'altra cosa, è un decreto legge, quindi il Parlamento potrebbe modificare la norma, renderla più ampia, più restrittiva di solito non succede. Giovanni Parente, il nostro amico Giovanni Parente che segue i lavori parlamentari, mi diceva probabilmente alcune maglie verranno allargate. Prego Deborah.
Sì, oggi mi assumo io la responsabilità di lanciare il traffico.
Mauro, Deborah, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Torri Bit.
Due di denari.
Quando sento il discorso sulla rottamazione mi viene in mente il tormentone di Verdone con la pistola e il porto d'armi. Perché c'ho la pistola? Perché c'ho il porto d'armi? Perché c'ho il porto d'armi? Perché c'ho la pistola? Perché non pago? Perché sono inesigibili? Perché sono inesigibili? Perché non pago? Cesare da Vicenza.
Beh, insomma, sì, più che inesigibili, Deborah, il problema è che sono proprio incagliate. Questi qui sono degli, come dicono quelli della finanza, dei bilanci, sono degli NPL, non performing loans, cioè purtroppo...
Sì, li chiamano anche deteriorati, insomma, le definizioni sono tanti.
Quello che è però, insomma, hanno deciso che tanto siccome non li riprenderemo mai, perché questa è, ohimè, la tragica verità, adesso la dottoressa Acerno naturalmente si esprimerà con maggiore proprietà di linguaggio, ma la sostanza è questo tipo di cartelle esattoriali, quindi persone che hanno avuto delle contestazioni, non hanno pagato, hanno ricevuto la cartella esattoriale da parte dell'agente riscossione, sono importi piccoli, ma sono tanti, tanti importi piccoli, insomma ormai sono passati 11 anni, 10 anni, non li prendiamo più e a questo punto... E come si dice, chi ha dato, chi ha avuto, ha avuto. Sono stato, mi scusi, molto brutale, dottoressa Acerno, però ci dica lei proprio la tecnicalità di questo perdono, questo stralcio delle cartelle 2000-2010.
Sì, in verità non è nuovo, perché ricordo che qualche anno fa sono stati annullati automaticamente anche i carichi fino a 1000 euro. Se non ricordo male, sempre parliamo di carichi molto vecchi. Allora, qui vorrei correggere un attimo il tiro. Intanto, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, ho dato un'occhiata, si tratterebbe dell'83% dei contribuenti con debiti di importo fino a 5.000 euro che hanno ricevuto atti impositivi, quindi non soltanto cartelle, anche accertamenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate o cartelle da riscossione, non hanno pagato o hanno pagato anche in parte, in quanto la norma dice che vengono annullati i debiti anche di importo residuo fino a 5.000 euro conteggiati ad oggi, 23 marzo, perché oggi entra in vigore questo decreto. La prima precisazione da fare è che questo è un annullamento automatico, cioè il contribuente non farà nulla, non deve presentare un'istanza. È automaticamente riscossione che procede ad annullare, l'agente della riscossione, ad annullare questi carichi. 5.000 euro però devono essere comprensivi di imposte, sanzioni, interessi, aggio della riscossione. Quindi ad oggi, 23 marzo 2021, mi piace immaginare il funzionario dell'agenzia riscossione che tira le somme e vede tutti i carichi affidati, quindi da quando ce li ha in carico appunto l'agente della riscossione, che prima, lo ricordiamo, si chiamava Equitalia, in verità dal 2005 se non sbaglio, quindi prima del 2000 erano i vecchi concessionari, e quindi fino a 5.000 euro, la somma oggi è 5.000 euro, 5.000 euro viene stralciata. Una notizia importante però vi volevo dare, proprio per farvi un esempio, in una cartella di pagamento ci possono essere più carichi differenti il cui totale dà luogo magari ad una somma superiore a 5.000 euro, ma i singoli carichi possono essere, che noi li chiamiamo tecnicamente ruoli, possono essere fino a 5.000 euro. Quindi è probabile anche che nell'ambito di una cartella, faccio un esempio, di 15.000 euro, si proceda con lo stralcio di 5.000.
Perché valutati quindi, individualmente,
esattamente, sì, perché la norma parla di singoli carichi, quindi di singoli ruoli.
Bene, allora Mauro, sì.
Però, chiedo scusa, questo beneficio non è che spetta a tutti, perché spetta soltanto alle persone fisiche, per esempio contribuenti persone fisiche, che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
E infatti stavamo mancando la condizione importante per ottenere appunto queste possibilità. E peraltro, Mauro, se sei d'accordo, aggiungerei anche il caso delle multe stradali, perché mi pare di capire che rimangano fuori dal raggio d'azione del saldo stralcio.
Rosanna.
Sì.
Guardi, allora qui in verità dobbiamo vedere le disposizioni attuative che sono affidate ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In verità la norma così genericamente parla di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, quindi immagino singoli carichi, quindi singoli ruoli, non necessariamente riguardanti imposte, sanzioni e interessi. In verità potrebbe essere anche che un comune si sia affidato all'agente della riscossione, quindi non riscuota in proprio, fino al 2010 e abbia affidato il carico a riscossione. Si parla di carichi, quindi non si fa differenza tra imposte o altro, però aspettiamo anche il decreto del Ministero, anche perché, ripeto, non è che è un'istanza che possiamo fare noi. Riscossione si è solo impegnata, su richiesta del Governo, a quanto mi risulta, a non avviare misure, nuove misure cautelari o esecutive, quindi fermi amministrativi, pignoramenti, per riscuotere queste somme finché non si stralceranno.
Rosanna Cerno, si era parlato, perché c'è stata molta attesa ovviamente per questo decreto legge sostegni 1, come potremmo chiamarlo, si era parlato di una possibilità di rottamazione o comunque di sanatoria di qualche tipo anche per gli avvisi bonari, che sono, sappiamo, quelle lettere che ci manda ogni tanto l'Agenzia delle Entrate dicendo ma forse ti sei sbagliato, hai dimenticato qualcosa. Però questo esiste nel provvedimento? Non mi pare.
Questo esiste, no, esiste.
Ah,
esiste.
Allora, vede.
Allora intanto è per i titolari di partita IVA, quindi supponiamo lavoratori autonomi, anche titolari di ditte individuali, società, che abbiano subito però una riduzione del volume di affari nel 2020 superiore al 30% rispetto al volume d'affari del 2019, in questo caso coloro, quindi questi titolari di partita IVA che abbiano subito questa riduzione del volume d'affari nel 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, se questi soggetti hanno ricevuto degli avvisi bonari, mi dispiace parlare in gergo, da liquidazione automatizzata, cioè cosa vuol dire? Hanno presentato correttamente la dichiarazione dei redditi, ma poi nel fare le compensazioni o comunque i pagamenti, magari hanno sbagliato, hanno pagato di meno rispetto a quanto dichiarato, hanno ricevuto queste comunicazioni che chiamiamo bonarie da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate in questi casi chiede l'imposta, ma chiede anche le sanzioni al 30% per il tardivo versamento. Ebbene, in questo caso le sanzioni sarebbero stralciate, quindi il titolare di partita IVA per questi avvisi bonari sarebbe chiamato a pagare soltanto le imposte e non le sanzioni, imposte con gli interessi in sostanza.
Allora, gli ultimi minuti di tempo, ne abbiamo quattro circa, anzi tre, dedicati a due ascoltatori che ci rappresentano il loro caso. Sentirei per partire Luciano da Roma, che ci racconta appena pagato una cartella esattoriale, insomma con un po' di disappunto raccoglie queste nuove indicazioni del governo. Luciano, benvenuto.
Salve, buongiorno. Sarò brevissimo e conciso. Io ho pagato una cartella esattoriale del 2008 perché vado a vedermi sul sito l'Agenzia delle Riscossioni e ho trovato con mia sorpresa di pagare una cartella. Per non avere debiti l'ho subito pagata. E dopodiché ho chiesto spiegazioni. Ora, a questo punto, siccome non mi è mai arrivata la notifica, io posso andare a richiedere il rimborso di questo di questa cartella, visto che c'è stato questo condono rispetto alla mia onestà? Grazie.
Grazie a lei, Luciano. Rosanna, allora, avrebbe dovuto aspettare la notifica, Luciano?
Allora, io non ho capito, si è pagato una cartella di 5.000 euro, cioè non è detto che potesse rientrare nello stralcio delle cartelle, perché qui parliamo di carichi affidati a riscossione dal 2000 al 2010. Comunque, se fosse questo il caso, cioè di un carico pagato prima di questo condono e per importo inferiore a 5.000 euro, purtroppo devo dare una brutta notizia, in quanto la norma a chiare lettere dice che risulta acquisito a titolo definitivo ciò che è stato pagato prima dell'annullamento automatico di questi carichi fino a 5.000 euro. Quindi vi cito testualmente la norma dice: restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Quindi...
più chiaro di così. Abbiamo un altro ascoltatore, mi pare, Deborah.
Sì, da Roma, anche in questo caso Alessandro.
Salve, buongiorno.
Rapidissimo, perché abbiamo un minuto. Cosa. Sì, sì, vada.
Io avevo pagato l'ultima rata a marzo 2020 di una rateizzazione in corso.
Sì.
Ho saltato adesso le 10 rate, sono arrivato di più. E prima che rinizia la riscossione, che è il 31 maggio, se ne pago 3-4 insieme, rientra ancora dentro o decado?
Può ripristinare la sua situazione, Rosanna Cerno, se non ho capito male.
Allora, guardi, secondo me lei non è decaduto dalla dilazione semplicemente perché, avendo pagato la rata a marzo 2020, poi c'è stata la sospensione fino ad aprile 2021. Quindi non è che ha mancato il pagamento di 10 rate, se le ha mancate precedentemente, diciamo, delle rate, allora sì, purtroppo è decaduto dalla dilazione e quindi bisogna vedere queste rate quando le ha saltate. Se 10 rate le aveva saltate prima, allora era già decaduto prima. Se invece non le ha saltate entro marzo 2020, potrà procedere regolarmente con il pagamento a maggio 2021 delle rate. La norma dice in un'unica soluzione, ma tenendo presente che si decade soltanto con il pagamento mancato di 10 rate, quindi magari ne potrà saltare 2-3, insomma, cercare di pagare di meno, non tutte insieme.
Grazie, grazie Rosanna Cerno. Mauro?
Grazie anche da parte mia, grazie a tutti voi che ci avete scritto. Se volete rappresentarci qualche caso, chiederemo la cortesia a Rosanna Cerno di aiutarci. 2didenari@radio24.it, che naturalmente come trasmissione ritorna domani.